Il meglio di
storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura Di Luca. Oggi è venuto a raccontarci la sua storia Luca Barbareschi. Benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità.
Abbiamo di fronte quindi un volto abbastanza noto che non ha bisogno di presentazioni e non soltanto attore, così come lo conosce il grande pubblico, ma anche regista, produttore, sceneggiatore e anche un impegno politico, un impegno sociale. Nasce in America. Questo forse la maggior parte delle persone non lo sa, a Montevideo, è vero? E poi successivamente si trasferisce negli Stati Uniti e poi sceglie Roma. Ma la famiglia è italiana?
Sì, sì, io sono nato in Uruguay, come accadeva a molte persone, nel dopoguerra, non c'era lavoro in Italia. Mio padre era un ingegnere civile, lavorava per la Edison, che è stata una specie di grande mamma per molti italiani. Sono sicuro che molte persone in ascolto hanno avuto sicuramente un parente che lavorava alla Edison, perché era la grande azienda che faceva le grandi opere nel mondo. E mio padre trovò l'opportunità di lavoro in Uruguay per costruire centrali termoelettriche, dighe e queste cose. Per cui mia madre lo seguì. Era un periodo molto duro nel dopoguerra e io nacqui a Montevideo. Dopodiché siamo rimasti per qualche tempo. E mio padre poi ha sempre lavorato in giro per il mondo, perché il mestiere che faceva era quello di portarlo a costruire, a esportare quello che paradossalmente la gente magari non sa, ma l'Italia ha dato tantissimo a tutto il resto del mondo, anche da paese povero del dopoguerra esportava grandi capacità tecniche, per cui
mano d'opera
appunto. Ma anche technicality, come si dice, cioè ingegneri, progettisti, medici, perché la famiglia di mio padre, sia di mio padre che di mia madre, hanno vissuto quasi sempre in Sud America, fra Nicaragua, Brasile, Argentina, Uruguay, ed erano tutti laureati e là c'era bisogno di conoscenza. Mio padre credeva molto nel lavoro in cui faceva, che era fare le strade. Io mi ricordo bambino, gli chiesi: ma perché fai le strade, papà, i ponti? E lui mi disse: perché se la gente dialoga, se la gente si conosce, forse si può costruire più pace.
Allora.
E con lui andai in Medio Oriente. Ho vissuto poi un periodo lungo in Medio Oriente.
Anche in Medio Oriente.
Sì, perché lui ha costruito gli aeroporti di Riyadh, di Jeddah, di Dharan. E poi dopo sono tornato in Italia, ma a quel punto ero diventato ero abituato a volare. Per cui poi sono tornato negli Stati Uniti, che è stata la mia seconda patria per tanti anni.
Dunque, nel passato remoto di un uomo di successo, di un artista di grande carisma, c'è questa esperienza dell'essere, mi passa il termine, figlio di emigranti.
Sì,
è
bellissimo.
È un pezzo di storia italiana, sta nel suo DNA. Ovviamente ognuno di noi si porta presso queste le proprie origini remote. Quanto ha inciso questa esperienza di viaggio, ma anche appunto di emigrazione, in un momento così delicato come il dopoguerra, qui si viveva appunto il boom economico, l'esaltazione per questo falso anche benessere, come si è rivelato dopo, no?
Beh, insomma, le cose sono migliorate poi in Italia in realtà dal dopoguerra. Insomma, io i ricordi dei miei nonni della guerra li ho molto chiari. Sicuramente il vivere fuori, cioè l'occuparsi del costruire, del sociale, mi ha lasciato un segno grande. Io ho avuto due grandi maestri nella vita. Una è stata la madre di mio padre, che era una donna speciale, era una delle prime economiste italiane, una donna che nel 1920 ha fondato le cooperazioni femminili, grande sostenitrice di De Gasperi, cattolica fervente, una donna di una forza, di un coraggio. Io non ho mai visto mia nonna lamentarsi, lei insegnava in università, a scuola, venivano a, siccome era poi una scrittrice, una poetessa, fino all'età di Beata lei di 90 anni, a casa c'erano i loro amici, di lei, di mio nonno che aveva 90 anni anche lui, e lei lavava i piatti per 20 persone. Non ho mai visto lamentarsi, con una gioia, con una capacità di amare e di stare insieme. Questo per me è stato un grande insegnamento di quanto si può fare nella vita. E poi E poi mio padre è stato un uomo speciale.
Il costruttore di strade,
sì,
e di ponti.
Qualche anno fa io sono stato uno dei primi a fare internet in Italia. Fra l'altro il sito del Vaticano, vaticano.va, l'ho costruito io ai tempi di Navarro, con la mia società. E quando mi chiesero...
Grazie, allora, complimenti.
Sì, fra l'altro complimenti al Vaticano, perché il primo sito...
Perché una delle cose che Luca Barbareschi fa, oltre a produrre spettacoli teatrali, fare l'attore, il regista, è anche quello di essere impegnato appunto sul fronte della comunicazione con una società.
Sì, sì, è la mia società, la Casanova Multimedia,
che si occupa a 360 gradi di comunicazione, quindi anche di web.
Fra l'altro vaticano.va è stato il primo... credo dominio depositato nella storia di internet, per cui grande intelligenza, grande capacità di vedere avanti. E io quando ho scelto di occuparmi anche di comunicazione, in fondo senza volere ho rifatto quello che mi aveva insegnato mio padre. Cioè facevo delle strade diverse, non
certo.
Erano strade di cemento, ma erano strade virtuali.
Erano strade di cifre, strade digitali, strade virtuali. E l'occasione di questo incontro di Luca Barbareschi qui a Radio Vaticana è il debutto di un suo spettacolo questa sera fino all'8 novembre al Teatro Quirino. È vero Luca? È uno spettacolo particolare, anche questo ci porta indietro nel tempo a contatto con un suo collega, un personaggio altrettanto popolare, Giorgio Gaber. Vuole parlarci di questo spettacolo?
Sì, è un musical da camera, è una bellissima storia d'amore fra un uomo ed una donna, intrecciata a delle musiche. Le musiche sono di Marco Zurzolo, che è un grande jazzista napoletano. Io sono in scena con Chiara Noschese, che è un'attrice veramente speciale. Anzi, devo dire, se ho fatto questo spettacolo, l'ho fatto perché sapevo che avrei potuto avere Chiara Noschese nel cast, perché era molto difficile trovare qualcuno con cui cantare, far ridere, commuovere, e Chiara ha tutte queste sfumature. Ed è una storia d'amore, un uomo che ricorda il proprio passato affettivo e c'è questo eterno scontro maschile, femminile, o per dirla più platonicamente, mascolino e femminino, questa difficoltà di unire il razionale e l'irrazionale. Ed è venuto un piccolo gioiello, io sono molto contento, ieri abbiamo fatto l'anteprima e la reazione è stata buona.
Un testo ancora attuale a distanza di tanti anni?
Molto.
Anche perché allora, di quando è esattamente questo
82,
testo?
82, 83.
Così come oggi, insomma, parlare d'amore francamente può essere un rischio, no? In determinati contesti, si può oscillare così tra il rumore di sottofondo, la ripetitività, l'effetto un po' cioccolatino, l'effetto melenzo. Come ve la cavate? Come pensate di cavarvela?
Ma
tra l'altro siete in tournée, vorrei ricordare, siete in tournée fino a prima di Natale, no?
Sì,
per l'Italia.
Poi stiamo a Roma 3 settimane, poi verremo a Napoli la settimana dall'8...
Vedo Crotone, Reggio,
Catanzaro. Facciamo il sud, l'anno scorso abbiamo fatto nord, quest'anno è dedicato al sud dell'Italia.
Quindi come ve la cavate?
No, non è un melone. Non esiste, molto secco, molto asciutto. La gente, la cosa divertente è che la gente ride tantissimo e poi improvvisamente vedo la gente con le lacrime, perché l'uso della musica che era degli anticlimax emotivi molto forti.
Cioè degli svincoli, così dei momenti di pausa tra una fase e
l'altra. Sì, non è proprio una pausa, perché in realtà, non so, io faccio un monologo sulla morte di mio padre e lei invece di rispondermi con una battuta mi risponde con una canzone bellissima di Tenco rifatta jazz. Per cui anche in questo caso la musica ha un trait d'union dentro il testo. E poi credo che l'amore è una cosa... Io qualche tempo fa parlai con una persona molto, molto credente e io sono sempre affascinato delle persone che hanno una fede straordinaria. E io gli ho chiesto... ed è una persona molto anziana. Gli ho detto, ma tu che hai più di 80 anni, che credi così tanto, cos'è per te Dio? Perché... per me era molto difficile, essendo mia madre di origine ebraica, io ho avuto un rapporto con la religione molto diverso. E lui mi ha detto, guarda, il Dio è amore. Se tu impari ad amare, hai fatto un passo enorme. Perché quando parli di amore, e nello spettacolo viene fuori l'amore, tocchi la gente, perché la gente ha bisogno di amare. È un bisogno pazzesco. E soprattutto... In questo periodo, credo questi ultimi 20 anni, noi è un periodo un po' medievale della storia etica italiana. Non so come dire, c'è un degrado nella comunicazione, un degrado nello stile. Io non sono un moralista, però mi dà molto fastidio molte cose che vedo. E quando la gente ritrova poesia e capacità di commuoversi, ritrova come una piccola radice nel proprio cuore. Questa è una cosa importante.
Sono a colloquio con Luca Barbareschi, noto attore, regista, produttore, in scena da questa sera a Roma con Il caso di Alessandro e Maria, commedia in due atti con musica di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. La regia, ripeto, è sempre di Luca Barbareschi. C'è un sapore di Montevideo che si porta dietro, di tanti anni.
Una è la malinconia, sicuramente. Montevideo è una città molto malinconica. Punta dell'Este, Positos. La gente non lo capisce, perché quando guardi la mappa del Sud America, guarda l'Uruguay e vede un bollino piccolo fra il Brasile e l'Argentina. In realtà l'Uruguay è un po' più grande dell'Italia, ma ha 3 milioni di abitanti. 3-4 milioni di abitanti, so, forse qualcosa di più, ma pochissimo, di cui credo 1,5-2 concentrati a Montevideo. Il resto è una specie di meraviglioso paradiso terrestre, fatto di colline, di laghi, di coste che da una parte hanno il Rio della Plata, dall'altro c'è l'Atlantico, che ti dà questa... Non è un caso che, per esempio, le musiche, no, che sono simili anche a quelle argentine, cioè il tango, c'è dentro una grande malinconia, molto struggenti. E questa io ce l'ho dentro, ce l'avrò dentro tutta la vita, forse ce l'avrò dentro comunque perché sono fatto così, ma tutte le volte che torno a Montevideo, che torno in quella zona del pianeta, mi piace, mi intristisce da morire e allo stesso tempo mi prende al cuore. Io credo che non solo l'Uruguay ma anche l'Argentina, invito tutti a fare andare nell'autunno loro, che è il nostro giugno, nel sud dell'Argentina, in Patagonia, a vedere cos'è l'autunno, questi colori rossi, questa è una cosa, sei lontano, proprio sei lontano, lontano da tutto, no?
Un ragazzino figlio di un emigrato italiano negli anni 60, in un paese come questo, con questi colori, con queste distanze, con questi spazi tra le persone, con questa nonna così vitale, con questa tradizione, con questo rapporto con la religione, ha accennato prima, così diverso, non so diverso da cosa, origini ebraiche, ha detto. Insomma, un ragazzino così, come era Luca negli anni 60, come si avvicina al teatro? E perché? Cosa gli scatta? Che cosa...
Io credo che uno che fa questo mestiere lo faccia perché ha dei problemi. Nel senso che parte da un'insicurezza. Una persona molto sicura, molto tranquilla, non ha bisogno di continui verifiche, dell'applauso, del consenso, di qualcuno che dice sei bravo continuamente, no? Perché in fondo noi facciamo un mestiere dove ogni, almeno io, so, questo è il mio 40° spettacolo, ho fatto centinaia di film per la televisione, altri 80 per il cinema, show televisivi. Quello che chiedi è la conferma immediata, non so, lo scrittore... Sì, ce l'ha perché vende un numero di copie, ma magari passa 2 anni solo in una stanza a scrivere, il pittore anche. Invece l'applauso, la conferma immediata nasce da una grande insicurezza. Io sicuramente sono stato un bambino cresciuto con enormi insicurezze per motivi anche privati, personali. Mia madre se n'è andata quando avevo 7 anni con mia sorella, mi ha lasciato da solo con una zia. C'è cose di incoscienza totale, che quando anche oggi si parla con leggerezza del divorzio, delle cose, io credo che andrebbe fatta un'ampia riflessione su tutto, aborto, divorzio, ma non per moralismi o per presa di posizione, ma perché noi stiamo un po' perdendo di vista tanti valori. Cioè lasciare un bambino piccolo di 7 anni a casa è un delirio. Io ancora oggi, con mia madre viva, dico, ma se tu una volta, io ho 53 anni, mi avessi chiesto scusa, non farebbe male. Scusa, mi spiace, ho fatto una sciocchezza. E ecco, forse non avere mai avuto questo è quello che mi porto dentro. Questa è la cosa più dolorosa, no? E questo dolore lo cerchi nell'arte, che è una forma di appagamento.
Sono a colloquio con Luca Barbareschi, ci sta raccontando la sua storia di attore, regista, sceneggiatore, uomo di spettacolo molto noto, le origini così intime, misteriose, paradossali, no? Della scelta di una professione che forse è stata allora meno scelta di quanto non possa essere successo ad altri suoi colleghi. È stato, mi sembra di capire, un percorso abbastanza naturale.
Ma io credo, noi spesso siamo convinti di scegliere tutto, spesso è la vita che sceglie noi e questo è il mistero più grande. Noi veniamo scelti e abbiamo il dovere di obbedire anche alle scelte, nel bene e nel male, che vengono fatte per noi, perché la vita è fatta. Vedi, c'è una cosa, c'è un concetto bellissimo nella tradizione ebraica che è la claudicanza, no? Cioè il difetto, la difficoltà. Io vedo adesso c'è una tendenza generale, ma non italiana, nel mondo a appiattire tutte le difficoltà, no? Non ci devono essere più difficoltà.
Il senso del dolore, dell'ostacolo.
Cioè, lo scalino non c'è più, togliamo lo scalino, non c'è l'incrocio, facciamo un rondò. Io sono matto in queste cose qui perché lo noto nelle piccole cose, probabilmente la vecchiaia, non lo so, passano gli anni, uno si fissa sulle cose, però io penso che invece la difficoltà è straordinariamente importante, cioè i bambini devono fare fatica per capire le cose, devono capire che la vita non è la vita ti dà delle prove che sono. Io una sera passavo fuori dal Gemelli, ho visto i genitori che aspettano i figli che hanno per esempio un tumore, no? E non hanno neanche da dormire, per cui dormono in macchina. Portano i bambini a fare la chemio e li aspettano in macchina. Ora, faccio un esempio, ma di questi ce ne sono migliaia di altre cose. Come può la televisione, la comunicazione in generale, semplificare e raccontare un mondo di imbecilli che non è la verità? Quando poi ti capita qualcosa, cosa fai? Vai, ti metti i pantaloni sbracati, l'anello al naso e canti ciao, 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 come stai? No, e pensi che improvvisamente appoggiandoti, no.
Quindi ci manca un addestramento alla difficoltà, una resistenza appunto alla,
sai, quel
al dolore, io, cioè.
Che mi ha molto colpito, io sono andato a fare degli incontri con degli universitari in Israele e ho visto i ragazzi giovani e vanno tutti al fronte, ci stanno 2 o 3 anni, non è uno scherzo, e fanno la guerra e hanno avuto amici morti. Vedere la differenza fra quel tipo di gioventù e la nostra è straordinariamente toccante, perché vedi degli adulti, vedi delle persone che sanno già cos'è la vita, cos'è la morte. Con questo non voglio dire che la guerra sia importante, però è la vita, e la vita è questa. E siccome nella vita succedono delle cose dure, per essere strutturati bisogna imparare, e questo vale anche nei rapporti interpersonali. Io prima parlavo di mia madre, ma lo vedo anche elaborare le proprie colpe, i propri lutti, no? Oggi non si elabora più il lutto, cioè, ti manca una persona cara e prenditi un tempo per elaborare la mancanza di questa cosa, perché il cuore ha dei tempi lentissimi, se no Proust la Recherche l'avrebbe fatta di 10 pagine, invece la Recherche sono tanti volumi meravigliosi di un'intermittenza di cuore straordinaria.
Addestramento alla difficoltà, ne ha avuto bisogno per esempio quando ha avuto il primo incarico importante istituzionale. Ricordo che qui a Roma è stato direttore artistico del Teatro Eliseo, che insomma non deve essere stato uno scherzo. Allora, più difficoltà o più di quelle conferme, gratificazioni, applausi che cercava?
Bellino, nel caso specifico ci fu una grande difficoltà, perché io sono un grande testone, per cui mi rifiutai di accettare certe cose, per cui mi cacciarono e io feci una causa che persero alla grande, perché credo che la dignità dell'uomo, sono molto spinoziano, l'uomo è al centro dell'universo, l'uomo, la sua dignità, la verità, no? In greco c'è aletheia e doxa, aletheia la verità, doxa alcuni pensano sia una azienda di Berlusconi, invece doxa vuol dire opinione, che sarebbe anche questo un ragionamento da fare, cioè lo dice la doxa, appunto è un'opinione, ma non è aletheia, non è la verità.
Non è la verità. Per cui, pensando a quell'episodio, e proprio relativamente a quell'episodio, più difficoltà, come l'ha archiviato nella sua carriera, come più difficoltà o più applausi, più gratificazione?
Più applausi. Questi sono degli episodi di... non so come si dice, no? Gli imbecilli te li trovi sempre per strada, per cui io non ho... Siccome non ho paura di... Vede, certe persone hanno un grande limite, il danaro. Per avere meno danaro sono disposti a vendere l'anima al diavolo. Quando tu non hai paura di avere meno... Io ho avuto un insegnamento che mio padre mi diceva, se allora Lilton era considerato un nome, era come dire vivere negli anni 50, oggi Lilton è sempre una bella catena di alberghi, ma forse ce n'è di più, lussuosi. Ma mio padre mi diceva, tu devi essere capace di dormire a Lilton, ma anche dormire per terra, secondo dei momenti, degli anni della tua vita. E da piccolo mi ricordo che quando me lo diceva mi immaginavo un sacco a pelo e poi mi immaginavo un posto con le principesse, perché ero un ragazzino, non capivo bene cosa fosse questo Hilton. Però in effetti questo insegnamento a me è rimasto nel cuore. Cioè io sono molto fortunato, ho avuto molto dalla vita, sicuramente ho lavorato anche tanto, ho avuto dei periodi che guadagnavo tantissimo, poi ho avuto dei periodi che mi andava malissimo. E passavo da stare in posti bellissimi a dormire in un monolocale con vista muro, ma sinceramente prendevo la mia bicicletta, facevo due passi, non me ne fregava niente. E con questo però ho mantenuto la mia dignità e la mia forza, che se oggi a 53 anni sono giro a testa alta, vale di più di avere 5.000 aziende, 5.000 milioni di euro in banca e poi ridurti, come vedo in certi casi, ad essere una barzelletta, perché per avere il danaro, la roba, come direbbe Verga, le cose, diventi un pagliaccio, perché il pagliaccio è disposto a tutto, no? Pur di ottenere consenso. Allora, questa per me è la cosa fondamentale. Certo, in certi momenti ti brucia molto, perché avere una persona di grande potere che ti chiama, ti impone... Una ragazza poco seria da mettere in uno spettacolo e tu dici, guardi, veramente io non mi permetterei mai di chiamare lei se fosse, diciamo, un chirurgo, così evitiamo riferimenti, e dirle vengo a fare un'appendicite, anzi le mando una mia amichetta che vorrebbe divertirsi col bisturi, me gliela mando in sala operatoria, perché io ho studiato tutta la vita, leggo la musica, faccio questo, per cui mi stimo molto, per cui lei mi sta insultando. E ovviamente in un paese come il nostro, questo peccato di hubris, che invece è un peccato normale di buon senso, non viene accettato. Io credo che nella vita ci siano due tipi di tragedie. C'è la tragedia hegeliana e la tragedia greca. La tragedia hegeliana è quella che è uno scontro fra due diritti. E questa ti crea una cosa straordinaria, bellissima, perché puoi anche perdere, ma il tuo diritto è contro il diritto dell'altro. Se tu hai ragione più delle mie, forse hai vinto, o anzi vinci, io devo perdere. Poi c'è la tragedia greca, che nasce da un peccato di hubris, vero che è un peccato di qualcosa di male che forse uno ha fatto, e finisce in una tragedia spesso. E la hubris è una cosa molto grave, io la vedo molto in questo periodo. E finisce tragicamente, e tante volte si è visto in questo paese la gente finire tragicamente.
Quindi viviamo in un periodo di greco, insomma, di tragedia in questo senso.
Viviamo in un periodo in cui non si mette al centro, vede, prima lei mi ha detto, no, il primo giorno di scuola, le istituzioni. Io ci ho creduto molto quando sono entrato in Parlamento la prima volta, e ci credo tuttora. Ci credo un po' perché appunto il papà della mia nonna famosa... economista, è stato un deputato del Parlamento quando il Parlamento era a Torino, ed è morto con la sua pensione di avvocato, neanche con quella deputato che forse allora non c'era, per cui ha creduto
alla politica come servizio.
Alla politica come servizio. E nessuno in casa mia si è mai arricchito. La prima generazione che ha guadagnato, perché facendo il giullare di professione è più facile guadagnare. E ci credo, e quando ho visto il cinismo con cui viene affrontata a volte la politica e la mancanza, insisto, di etica e di estetica, e di... c'è un detto vittoriano, sostieni le convenzioni perché le convenzioni sosterranno te nei momenti di difficoltà. Support the convention will support you. Questa è una regola aurea. Tu non puoi pretendere, ma questo vale anche nella famiglia. Io non posso andare in giro con la Porsche e poi non dare la bicicletta a mio figlio. Allora, o andiamo tutti in bicicletta, e così non posso presentarmi in maniera poco consona in casa e poi pretendere un buon comportamento dai miei figli. Una cosa, allora, se si rompe questo piccolo meccanismo, perché mio figlio deve credere nelle istituzioni, se le istituzioni non sono più rappresentative anche dal punto di vista morale e etico? In questo paese, se non si dà una svolta, se non c'è un cambiamento etico forte di economia, dal punto di vista della responsabilità personale nei confronti del paese, questo paese sta rischiando una deriva pericolosissima.
Testimonianze personali, l'uomo al centro, parlare d'amore, insomma.
Amore.
Più banalmente parlare d'amore.
Questa è la forza.
Come per esempio fate in teatro.
Sì, perché la forza, io poi mi infervo, mi devo trattenere perché mi appassiono alle cose che dico, però l'altra mattina non dicevo, come fai a fare tutte queste cose? Tu ti svegli la mattina, vai in ufficio, per la sera allo spettacolo. È l'amore per quello che uno fa, è la buona fede rispetto a quello che tu vuoi fare. Questo ti dà una forza, lo consiglio a tutti, straordinaria.
Fra le tante cose, anche vorrei avviarci alla conclusione di questo incontro tra le tante cose, tra i tanti impegni di Luca Barbareschi, anche questa attenzione dalla parte dei bambini, questa onlus che ha fondato, sì, a sostegno della prevenzione.
La battaglia contro la pedofilia.
Della pedofilia.
Io l'ho fatta perché l'ho subita personalmente da ragazzino, è stato uno dei miei traumi grossi. E ormai quest'anno compie 3 anni, grazie al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a cui non smetterò mai di ringraziare perché ha preso a cuore questa battaglia e mi ha dato la forza e la passione per fare la mia prima legge. È stata la prima legislativa che ho fatto in Parlamento, l'ho fatta proprio per la giornata contro la pedofilia. E noi raccogliamo fondi e li destiniamo a vari progetti ogni anno per la comunicazione, per l'assistenza sociale, legale in questo campo. Vorrei chiarire una cosa, visto che sono proprio qui al Vaticano, nel Radio Vaticano, che più volte in interviste escono mie affermazioni che non sono esattamente quello che penso. Certo, a volte ho detto che anche in istituti religiosi accade questo, ma accade lì e accade anche in tanti altri posti. Per cui qualcuno mi ha risposto dicendo che era un mio attacco personale, non c'è, anzi, siccome io credo sia fondamentale, cioè questo è un paese che se non ci fossero stati gli assistenti sociali, il volontariato, le ACLI, non so quanto gli ospedali sarebbero stati andati avanti in questi anni. Io credo che proprio perché la maggioranza è fatta di persone per bene, vanno, non so come dire, prese le mele marce e tolte dal cesto per evitare che si rovini tutto. In questo che
come del resto
il Santo Padre
avvenuto,
ha dato un segnale molto forte in tutto il mondo, peraltro.
Certo. Io ringrazio molto cordialmente Luca Barbareschi.
Grazie
per averci raccontato, benché per sommi capi, la sua storia. E vorrei congedarmi da lui ricordandovi che quindi da stasera fino all'8 novembre a Roma potremo applaudirlo insieme a Chiara Noschese in questo spettacolo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, diretto da Luca Barbareschi stesso, Il caso di Alessandro e Maria, al Teatro Quirino, ripeto. Vorrei congedarmi con un'ultima richiesta, una curiosità più che altro. Lei che è abituato così al mondo dell'immagine, nei suoi vari aspetti, che conserva anche immagini così vive, no? Così colorate dei suoi paesi d'origine, di mezzo mondo, visto che ha girato tanto. L'ultima immagine che l'accompagna prima di chiudere gli occhi quando se ne va a letto, magari stanco dopo uno spettacolo. L'ultima immagine su cui i suoi occhi si posano.
La faccia delle mie 3 figlie, sempre.
Buonanotte, dicendo loro buonanotte.
Ah, il loro sorriso, i loro occhi, la loro speranza per la vita.
Grazie cordialmente a Luca Barbareschi, auguri per tutto. E grazie a Massimiliano D'Angelo per l'assistenza tecnica. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.